8.05 sta per iniziare la rassegna stampa di Radio Onda Rossa di oggi 30 novembre 2022. E nel frattempo, prima di iniziare, vi ricordiamo che, anzi penso sia stato già detto dai microfoni di questa radio, comunque sono arrivate le scarcerande 2022, finalmente sono pronte, quindi drizzate le orecchie, le troverete in varie iniziative di qui alle prossime settimane, ovviamente in radio. La strada mi grande, van haciendo fila, buscando la ruta, que las asesina. Que nadie salga, que nadie grite, que nadie venda para vivir vida. Que no mire el hambre que se reparte, ahora más tarde y todos los días. Del otro lado de las orillas, la tele cuenta como la movida. El vecino decidiendo que va la mejor, que vaya y que me mantenga por vos. Mendoza, La Plata o Constitución, más tecnología hacia el mundo mejor. Más que te ese más miedo y control, patrulla tu vida para tu confort. Que sigo operando por las autopistas, el más mataguacho te tiene la mitra, mide tu cotilla. Ovviamente aspettando di vederci tutte e tutte il 31 dicembre di fronte alle mura del carcere di Rebibbia, come ogni anno.
Te saluda el mundo del choque profundo. Lacrimógena batalla, piedrazos a los cascos. Primero me da pena, después me da asco. Te llenamos la plaza, bajamos en Pasco. Limón y agua en contra de este fiasco. Oh, qué placer ver a las fuerzas superiores retroceder, retroceder, avanzar siendo millones.
E allora le 8.08 iniziamo questa volta per davvero la rassegna stampa. Vi ricordo solo che il numero per chiamare in diretta è lo 06 491 750. Allora, i quotidiani di oggi, perlomeno quelli che abbiamo qui in redazione, si concentrano tendenzialmente su alcuni temi. Continua continua la questione Ischia con, diciamo, i dettagli che stanno venendo fuori, una riflessione più o meno presente su tutti i quotidiani sull'abusivismo edilizio e la cementificazione dell'isola che hanno condotto di base al disastro che c'è stato nei giorni scorsi. L'altro tema è la questione dell'evasione fiscale e diciamo le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, e poi diciamo, e quindi in generale la manovra. E poi la pubblicazione del report Fly CGL sullo sfruttamento nelle campagne italiane. Ma iniziamo così da una delle testate che abbiamo qui in radio. Comincerei con La Stampa di Torino, che apre appunto con la questione dell'evasione fiscale. Evasione fiscale, l'alto là del colle, il governo accelera, 55 obiettivi da realizzare entro fine anno, obiettivi del PNRR, parla Calenda affascinato dalla Premier, perché appunto uno degli altri temi è questa, è questo corteggiamento, questa specie di diciamo asse che si sta creando appunto tra Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni e Calenda, il terzo polo dall'altro. Mattarella, problema grave centrale nel PNRR, il problema appunto è l'evasione fiscale, ma per ora il governo non cambia la norma sul POS. Su questa questione di Mattarella e della manovra, questa questione la stampa dedica due articoli di commento, uno di Ugo Magri, la moral suasion del Quirinale, e un articolo di approfondimento di Veronica De Romanis, il doppio volto della manovra. Quale sarebbe questo doppio volto? Lo andiamo a vedere a pagina 27 della stampa, appunto a firma di Veronica De Romanis. La prima legge di bilancio firmata Giorgia Meloni non ha nulla di sorprendente in un contesto di crescente incertezza, politica monetaria non più accomodante e corsa dei prezzi che non accenna a decelerare. Il governo ha fatto quello che doveva fare, che tuttavia non è poi così distante da quello che aveva promesso, almeno in termini di direzione di lungo periodo. La manovra prevede infatti due piani, o meglio due messaggi. Il primo agli investitori, ossia chi compra il nostro debito, il secondo ai contribuenti. Entrambi sono rassicuranti, e qui sta l'abilità di Meloni, l'essere riuscita a fornire risposte concrete a gruppi con istanze diametralmente opposte. In altre parole, la manovra riesce a combinare due obiettivi tra di loro contraddittori: convincere sia i mercati sia gli elettori, in un gioco di equilibrio che sembra reggere per ora. Partiamo dagli investitori. Il quadro di finanza pubblica delineato dall'esecutivo per il prossimo triennio è prudente, responsabile e sostenibile, per riprendere la definizione del ministro dell'economia Giorgetti. Ciò significa che la politica fiscale prospettata dalla nota di aggiornamento di economia e finanza per i prossimi anni è restrittiva, quanto più di quella prevista da Mario Draghi ad aprile nel documento di economia e finanza. In particolare, la stretta fiscale è in linea con l'impianto del patto di stabilità e crescita, ossia le famose regole di bilancio europeo che per ora sono state sospese. È sufficiente analizzare la dinamica del saldo di bilancio strutturale, ovvero le entrate al netto delle uscite e degli effetti del ciclo economico, per accorgersi del grado di austerità atteso per il prossimo triennio. La riduzione annuale del suddetto saldo, prevista dal 2022 al 2025, è ben superiore allo 0,5%, soglia minima indicata dalle norme comunitarie. La nota di aggiornamento spiega come il miglioramento in termini di variazione del saldo sia in linea con la velocità richiesta di avvicinamento all'obiettivo di medio termine. Peraltro, a fine periodo, il disavanzo nominale, non quello strutturale di qui sopra, è previsto attestarsi al 3%, coerentemente con la famosa soglia di Maastricht, quindi con le regole di Bruxelles. C'è da chiedersi allora perché in molti reputino necessario modificarle, ma questa è un'altra storia. Anche la riduzione del debito pubblico è più veloce rispetto a quella prevista dal DEF, quindi al documento di economia e finanza di Draghi, e ciò avviene nonostante il rialzo del costo implicito di finanziamento del debito, ossia della spesa per interessi, che per l'anno in corso è stimata aumentare di oltre 20 miliardi. Nel 2025 il debito dovrebbe attestarsi al 141,2% del PIL. In questo caso le regole non sono rispettate nel senso stretto, ma del resto è stata la stessa Commissione a spiegare che ciò avrebbe implicato uno sforzo di bilancio eccessivo rispetto alle condizioni economiche vigenti. A conti fatti, con questa bozza di manovra il governo ha voluto ribadire ai partner europei, agli investitori e soprattutto ai contribuenti di domani, ossia ai giovani, il proprio impegno a mantenere le finanze pubbliche non solo in ordine, ma anche in conformità con l'impianto normativo europeo attuale. Il messaggio che emerge dalla manovra per i contribuenti di oggi invece è di tutt'altra natura. In primo luogo, fine dell'austerità. Si è fatta passare l'idea che il deficit sia aumentato di 20 miliardi, quando invece rispetto al 2022 è diminuito di ben oltre 23. In secondo luogo, il governo ha incluso una moltitudine di misure, alcune allo stato iniziale, volte a soddisfare le richieste del variegato elettorato che sostiene la maggioranza. Qualche esempio: con la motivazione di ridurre la pressione fiscale viene estesa la flat tax agli autonomi da 65.000 a 85.000 e introdotta quella incrementale. Il risultato non è solo quello di creare iniquità tra contribuenti diversi, cioè dipendenti e autonomi, ma anche quello di aumentare ancora di più il carico sulle spalle delle generazioni future in assenza di coperture certe. Lo stesso vale per quota 103, l'ennesimo provvedimento temporaneo in totale opposizione con ciò che da anni suggeriscono i numeri, ossia che il paese ha bisogno di più persone al lavoro e non più persone in pensione. L'ultimo esempio, forse quello più irritante, è quello relativo allo stralcio delle cartelle notificate dal 2000 al 2015 con un importo inferiore ai 1000 euro. Un sostegno ai contribuenti in difficoltà, questa è la motivazione. Tuttavia, nel documento non viene precisata una definizione di difficoltà. È facile immaginare quanto simili provvedimenti possano minare l'incentivo a comportarsi in maniera corretta, con evidenti danni all'erario in termini di minore entrate. La lista di misure che vanno in questa direzione comprende anche l'aumento del contante a 5.000 euro e la libertà di non accettare pagamenti digitali sotto i 60 euro. Altre misure verranno introdotte in un secondo momento. Del resto, la Premier Meloni ha assicurato che il governo ha davanti un'intera legislatura per mantenere tutte le promesse fatte in campagna elettorale. Il punto è che, in assenza di una spending review seria, l'attuazione del programma rischia di confliggere con la tenuta dei conti pubblici, e così il messaggio volto a rassicurare gli investitori potrebbe perdere di credibilità nel tempo. Per ora il governo è riuscito a convincerli, lo spread è sceso, ma è chiaro che si tratta di un equilibrio fortemente instabile. Quindi diciamo, il tema qui è un doppio registro del governo nel relazionarsi con le regole di bilancio dell'Unione Europea e invece con le richieste, diciamo, della parte di elettorato che sostiene questo governo. Ma torniamo sulla prima pagina della Stampa, che ospita un'intervista di Annalisa Cuzzocrea a Zagrebelsky, scuola, merito e umiliazioni. Una lunga intervista che occupa due pagine del quotidiano, pagine 12 e 13, altro che merito e umiliazioni. In aula si cresce insieme, l'eccellenza è un inganno. Questo una piccola citazione dell'intervista al costituzionalista Gustavo Zagrebelsky. A me le riforme della scuola sono sempre interessate poco, ci sono tante energie che andrebbero scoperte e sollecitate. Questa intervista viene fatta in concomitanza con l'uscita del libro La lezione di Gustavo Zagrebelsky, e appunto viene fatta da Annalisa Cuzzocrea. Vediamo se ci sono dei passaggi interessanti. E cosa dice Zagrebelsky? Credo che nei concorsi pubblici per l'insegnamento, piuttosto che chiedere quanti elefanti aveva Annibale nella battaglia di Cannes o quante sconfitte abbia subito Napoleone, bisognerebbe domandare: ma tu coi ragazzi ti trovi bene? Perché se non è così, la scuola, l'università non sono il posto giusto per te. L'idea dei lavori socialmente utili da imporre ai bulli la lascia perplesso, chiede la giornalista. Se nella scuola entra la violenza, fisica o psicologica che sia, siamo davanti a un fallimento radicale della sua missione. Non si tratta di pensare a singole punizioni, quanto di creare le condizioni perché non accada mai più, e questo non si realizza con l'umiliazione, né tantomeno mandando il bullo da solo 4 ore in biblioteca, come incredibilmente ho sentito proporre. Non è alimentando la rabbia di un ragazzo che si risolve il problema, anzi il contrario. Per quanto riguarda l'eccellenza, Zagrebelsky dice: si è vista come virtù singolare, individuale, l'eccellenza può essere l'inizio di molte cose brutte. Nelle facoltà di giurisprudenza c'è molta competitività, ma io dicevo ai miei studenti: non dovete puntare al 30 e lode, che significa sapere anche le note a piedi pagina, puntate al 27, diciamo la verità. Gli studenti che fanno a gara per farsi notare, quelli che vengono all'orario di ricevimento senza aver niente da dire ma solo per apparire più presenti, più studiosi, sono insopportabili. Mi hanno raccontato che la normale di Pisa, la competitività è arrivata al punto che quando si ha un collega di corso rivale cui viene affidata una particolare ricerca, si va in biblioteca a sottrarre i libri che potrebbero servirgli. È questa l'eccellenza? Io credo che non lo sia. Che eccellere significhi puntare alla crescita della classe e non del singolo. E come si fa? Chiede Annalisa Cuzzocrea. Nella sua vita un insegnante è molto spesso, quasi sempre, di fronte a un bivio, ha in classe una quota di bravi e una di non bravi per le più varie ragioni. E cosa deve fare? Ripetere le stesse cose 100 volte con i primi, che cominciano a stufarsi, per tirare su quelli non bravi, oppure sacrificare quelli che hanno meno capacità lasciandoli indietro per andare oltre e far avanzare un pezzo di classe? Non è una regola precisa, non c'è una risposta generale astratta, ma un insegnante consapevole delle proprie responsabilità troverà un modo che passa, io credo, dal far capire ai più capaci che sono loro a doversi fare carico degli altri, superando l'atteggiamento egoistico di chi vuole primeggiare e dedicando molte energie ai meno bravi. Ecco, gli insegnanti che riescono a fare questo sono quelli che in classe stanno bene. Una cosa è il merito, un'altra la meritocrazia, perché il merito più che al potere dovrebbe essere collegato alla responsabilità. Il tuo merito deriva da quel che la scuola ti ha offerto, quindi ora devi restituire. E va bene, insomma, continua ad articolarsi questo discorso sul merito a partire, insomma, dalle esternazioni del ministro dell'istruzione Valditara sull'umiliazione. Ma torniamo di nuovo sulla prima pagina della Stampa. La colonna a sinistra è dedicata a Ischia. L'inchiesta, le ferite di Ischia, abusi e cemento invadono l'Italia. E un reportage qui, la burocrazia ci uccide due volte, poi magari le andremo a vedere nella lettura delle pagine interne. La fotonotizia di centropagina quest'oggi sulla Stampa è doppia. Abbiamo da un lato in entrambi i casi è dedicata al tema immigrazione. Un articolo di Karima Mual, quelle vite appese, migranti in Spagna sul timone della petroliera. E poi un articolo di Paolo Baroni, schiavi nei campi, 230.000 i lavoratori sfruttati da caporali. Al tema dell'immigrazione, insomma, ci dedicheremo nella lettura delle pagine interne, perché, come dicevamo in apertura, lo troviamo su varie prime pagine. Sicuramente ho già intravisto quella del Manifesto. La colonna destra invece della Stampa ospita altri temi. Innanzitutto un articolo a firma di Michela Murgia, cara Meloni, le spiego perché su Saviano continua a sbagliare. Il tema qui è la decisione di Giorgia Meloni di non ritirare la querela contro Roberto Saviano, perché, dice, quando l'ha fatta non era ancora premier. Su questo tema delle querele di Giorgia Meloni, il dibattito si è acceso ormai da giorni, soprattutto a partire dal Domani. Perché appunto Giorgia Meloni fece partire varie querele contro alcuni giornalisti del Domani. È partita un'opera di pressione perché queste querele venissero ritirate alla luce del cambiamento di ruolo di Giorgia Meloni e del suo ruolo istituzionale attuale, ma lei non ci pensa minimamente e va avanti. E va avanti dritta verso il tribunale. E niente, quindi Michela Murgia ci spiega perché in realtà dovrebbe ritirare la querela. Nella sostanza, chi ricopre un ruolo elettivo in Parlamento non è un comune cittadino davanti alla magistratura, altrimenti non sarebbe necessario richiedere tuttora l'autorizzazione a procedere nel caso di perquisizioni o arresti di deputati e senatori. L'idea che qualcuno possa usare lo strumento penale per perseguitare un parlamentare è ancora presente nel nostro ordinamento, mentre non esiste alcuno strumento che possa impedire a un politico di usare le querele per intimidire chi lo critica. Questo un po' il tema. Ma la colonna destra della Stampa continua anche a concentrarsi, diciamo, la Stampa continua ancora a concentrarsi con questo articolo di Flavia Amabile, che troviamo sulla colonna destra, sui tre femminicidi di Prati, e in particolare in realtà non tanto su la cronaca nera quanto su il dibattito che si è acceso appunto sulle pagine della Stampa sul sex work. L'abbiamo visto in alcune rassegne stampe delle scorse settimane. In questo caso, appunto, questo articolo di Flavia Amabile dal titolo "Io escort cinese a Prati, odio gli uomini italiani", sinceramente ho deciso di non leggerlo. Il punto è che Flavia Amabile si è fatta passare per una cliente di una donna, di una sex worker che appunto lavora in uno di questi centri massaggi a Prati, per cercare di parlare con lei delle sue condizioni di vita e di lavoro. Quello che viene fuori è che ovviamente fa questo lavoro per mandare i soldi a casa alle figlie, che era è sopravvissuta alla violenza domestica del marito, insomma, lo possiamo riassumere così. Poi c'è un articolo di Gianluca Nicoletti, se mercoledì Adams riscatta i giovani diversi. Anche qui ritorniamo un po' sul tema del merito e dell'eccellenza, in un articolo in cui, a partire dalla figura di mercoledì Adams, si cerca di decostruire un po' questa retorica sui giovani che devono darsi da fare ed eccellere e essere meritevoli. Che altro c'è sulla prima pagina della Stampa di oggi? C'è un articolo sui mondiali, perché l'Iran è stata, la nazionale iraniana è stata eliminata dai mondiali, e quindi ora c'è il tema del ritorno a casa e delle conseguenze a cui vanno incontro i giocatori per la presa di posizione, possiamo dire, contro il regime iraniano. E direi che più o meno questo è quanto per la prima pagina della Stampa. A breve continuiamo con le altre prime pagine di oggi.
Ho sempre cercato un sacco di cose difficili. Per poi scoprire che non stavo meglio per niente, per niente, per niente, 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 no. Non avrò bisogno delle medicine, degli psicofarmaci, dell'Exotan, dei rimedi in casa, della valeriana, della psicanalista junghiana. Se dovessi avere sulla tangenziale la tachicardia, cercherò di ricordare che nonostante tutto c'è la nostra stupida, improbabile felicità, la nostra niente affatto fotogenica felicità, sciocca, ridicola, patetica, mediocre, inadeguata, inadeguata.
E allora continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi, ci spostiamo sul Corriere della Sera che anche in questo caso apre con la manovra del governo Meloni, manovra la corsa per il sì, Mattarella l'evasione fiscale, problema grave, battaglia sulle ultime modifiche, tesoretto di 400 milioni, resta il post a 60 euro, l'apertura di Calenda a Meloni scuote la maggioranza, questo un articolo, diciamo la cronaca a firma di Marco Galluzzo e Monica Guerzoni. La manovra finanziaria è pronta per essere esaminata dal Parlamento, sarà una corsa contro il tempo, entro il 31 dicembre deve essere approvata, la Premier è convinta di farcela, se necessario saremo in aula anche a Natale con un tesoretto da 400 milioni e battaglia sulle ultime modifiche, per ora resta il POS obbligatorio per i pagamenti superiori ai 60 euro, apertura di Calenda a Meloni, scossone nella maggioranza. Vediamo un po' nelle pagine interne che cosa ci dice il Corriere su questa questione della manovra. Abbiamo diciamo un piccolo schemino sulle prossime tappe in vista della scadenza del 31 dicembre. La manovra economica approvata dal Consiglio dei Ministri del 22 novembre è prima arrivata in Parlamento e poi il 25 è stata inviata a Bruxelles per un parere dell'Unione Europea. Il 2 dicembre inizierà a Montecitorio l'iter con l'audizione del Ministro dell'Economia Giorgetti alle commissioni bilancio delle due Camere. Il via libera dei deputati è atteso per il 21-22 dicembre, quello dei senatori dopo Natale. Camera e Senato devono approvare la manovra entro il 31 dicembre, in caso contrario si dovrà ricorrere all'esercizio provvisorio. La Premier Giorgia Meloni inoltre ha convocato per il 7 dicembre i confederati, quindi CGIL, CISL e UIL e anche UGL per un ulteriore confronto sulla manovra. I sindacati erano già stati a Palazzo Chigi lo scorso 11 novembre. Bene, quindi invece che cosa succede sulla questione Calenda? Al mattino Calenda è salito a Palazzo Chigi, la mossa del leader di Azione ha scatenato l'ira di Forza Italia e le critiche del PD che lo accusa di fare la stampella della destra. Nell'ufficio della Premier c'erano Giorgetti, Maurizio Leo e Giovan Battista Fazzolari. L'incontro con Calenda e i capigruppo Raffaella Paita e Matteo Richetti è durato il tempo di una partita di calcio e l'ex ministro dello sviluppo economico ne è uscito a dir poco soddisfatto perché Meloni ha letto il suo documento e gli è apparsa molto preparata sul merito. Calenda è convinto che con l'aiuto di Azione il governo potrebbe migliorare la manovra, per esempio imponendo un tetto al costo del gas invece dei crediti d'imposta, aumentando gli stipendi per i sanitari e sostituendo il reddito di cittadinanza con il reddito di inclusione. Abbiamo trovato apertura e ascolto, commenta Calenda e attacca. Se invece di sabotare Meloni i partiti di governo, leggi Forza Italia, contribuissero a fare la manovra e l'opposizione presentasse provvedimenti migliorativi, forse sarebbe un paese normale. La reazione di Forza Italia è rabbiosa. Ronzulli e Cattaneo accusano Calenda di sgomitare alla ricerca di un ruolo per quanto sia condannato all'irrilevanza e il PD con Anna Ascani accusa Calenda ha chiesto i voti per Draghi, li usa per fare la stampella a Meloni. Calenda ovviamente nega, assicura che non voterà la manovra né mai la fiducia, ma non faremo ostruzionismo per mandare il paese in esercizio provvisorio e rimprovera Letta di non aver voluto scrivere a quattro mani la contromanovra. C'è poi anche un'intervista a Maria Stella Gelmini che appunto in questo momento si colloca tra le fila di Azione. Il PD va in piazza, noi cerchiamo di incidere, le critiche di Forza Italia possono stare sereni. E va bene, quindi poi a pagina 3 Monica Guerzoni, il retroscena, la Premier se necessario al lavoro anche a Natale, l'avvertimento agli alleati, il capo di Azione accolto a Palazzo Chigi dai big di Fratelli d'Italia. Insomma, questo un po' quanto si sta muovendo. Per quanto riguarda l'evasione fiscale, che cosa è che ha detto Mattarella? Lo vedevamo già dalla prima pagina della Stampa. La lotta all'evasione è centrale e nel PNRR il testo non cambierà. Mattarella è un problema grave per tutti i paesi, in modo importante per l'Italia non c'è dubbio che il problema dell'evasione fiscale, ha detto il Presidente della Repubblica, sia grave per qualunque paese e lo è in maniera importante per l'Italia. Infatti si è fatto molto, si opera molto su questo tema e nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un tema sottolineato con molta concretezza e indicazioni. È un capitolo già definito con l'Unione Europea e non vi sono segnali che venga cambiato. Sergio Mattarella non vuole farsi incastrare nelle polemiche su sanatorie, condoni e uso dei contanti da parte di chi le studierebbe tutte per rendere facile frodare l'erario. Dà per scontato che la manovra messa in cantiere dal governo non nasconda trucchi o sia comunque in contrasto con gli impegni presi da Palazzo Chigi con l'Unione Europea. Del resto, proprio ieri ha firmato l'autorizzazione a presentare in Parlamento il disegno di legge di bilancio, anche se l'esito finale dipenderà dalle assemblee. Questo un po', diciamo, la linea dettata da Mattarella. Poi sempre a pagina 6 del Corriere, anzi a pagina 6 del Corriere, c'è praticamente un'altra infografica che accompagna questo articolo di Andrea Ducci e Claudia Voltattorni. POS restano i 60 euro, fondo contro gli hacker. Quindi qui un po' viene descritta diciamo la manovra in cifre: 21 miliardi di deficit e alcune delle misure contenute appunto nella manovra. 2,5 miliardi bonus sociale per le bollette delle famiglie, 3,8 miliardi per riduzione IVA e oneri di sistema bollette gas, 2,6 il gettito della tassa sugli extra profitti, 571 milioni per quota 103, 1 miliardo una tantum per il pubblico impiego in attesa del rinnovo dei contratti e insomma un po' questi sono i numeri. Nel testo trasmesso a Montecitorio aumenta rispetto alle bozze dei giorni scorsi il numero degli articoli, passati da 156 a 174. Le novità riguardano la strategia nazionale di cybersicurezza con l'istituzione di due fondi. Il primo è destinato agli interventi per l'autonomia tecnologica e il potenziamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi, con 70 milioni nel 2023 e 90 nel 2024. Il secondo fondo riguarda invece la gestione della cyber security e prevede 10 milioni per il 2023 e 120 per il biennio successivo. C'è poi appunto il pacchetto energia, 21 miliardi di euro destinati alle misure contro il caro bollette. Per i soggetti più fragili ci sono 2,5 miliardi attraverso il bonus sociale, che prevede uno sconto automatico per le utenze di gas e luce dei nuclei familiari con ISEE fino a 15.000 euro annui, ulteriori risorse per l'azzeramento degli oneri di sistema in bolletta, il taglio dell'IVA sul gas al 5% e così. Poi, per quanto riguarda il capitolo pensioni, questo pesa per 700 milioni di euro, ma solo per il 2023 c'è la possibilità di uscire prima dal lavoro già a 62 anni con 41 di contributi. La cosiddetta quota 103 o pensione anticipata flessibile prevede l'addio anticipato con un assegno massimo di 2.600 euro lordi e non cumulabile con altri redditi da lavoro. Per chi vuole restare c'è il bonus Maroni, riceverà in busta paga i contributi dovuti dal datore di lavoro pari ad un aumento lordo del 30%, ma non influirà sul computo della pensione finale. Limiti strettissimi invece per opzione donna, solo per lavoratrici dai 60 anni, ma solo se caregiver o con invalidità dal 74% o licenziate, massimo 8 mesi, e con molte restrizioni il reddito di cittadinanza, che dal 2024 sparirà nell'ottica di una totale revisione del sostegno. Sarà accumulabile con i lavori stagionali o saltuari fino a 3.000 euro lordi. Vedremo che questo è molto importante quando parleremo poi di immigrazione e di decreto flussi. Per le pensioni c'è un meccanismo di indicizzazione con le minime portate a 600 euro. Ma per quelle oltre i 2.100 euro lordi, la maggior parte l'aumento sarà limitato. Flat tax poi e tregua fiscale. Il capitolo fisco prevede l'estensione della flat tax al 15% per partite IVA e autonomi con ricavi fino a 85.000 euro, ora il tetto è 65.000. Tra le misure anche la riduzione della tassazione sui premi di produttività. In manovra c'è anche il taglio del cuneo fiscale, 2 punti per i lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro e 3 punti fino a 20.000 euro. La tregua fiscale prevede la cancellazione delle cartelle fino a 1.000 euro dal 2000 al 2015. Per le famiglie dai 3 figli in su, ma fino a 3 anni di età e un reddito ISEE sotto i 40.000 euro, l'assegno unico viene rinforzato del 50%. Le neomamme avranno un mese in più di congedo retribuito all'80%, cala al 5% l'IVA sui prodotti per l'infanzia e quella sugli assorbenti, la cosiddetta tampon tax. E per i redditi fino a 15.000 euro ci sarà una carta spesa per i prodotti di prima necessità. Sulle infrastrutture, ultimo capitolo, la manovra riapre anche il cantiere del ponte sullo stretto di Messina, viene riattivata la Stretto di Messina SPA per far partire a più presto il progetto. Arrivano poi in corsa 2,2 miliardi di euro fino al 2032 per la metropolitana di Roma, dalle tratte T1 e T2 alla linea C, 3 miliardi sono per la statale Ionica e riparte il terzo lotto dell'alta velocità Torino-Lione. Bene, quindi abbiamo riaperto tutti i file infrastrutture, quindi vediamo un po' che succederà. Torniamo sulla prima pagina del Corriere dopo questo focus manovra, perché si parla anche di altro. Si parla di armi a Kiev, stop all'emendamento, si farà un decreto ad hoc. Questo è un articolo di Fabrizio Caccia. La proroga dell'invio delle armi a Kiev è sospesa, l'emendamento era inserito nel decreto sulle missioni NATO e la sanità calabrese. Vediamo di che cosa stiamo parlando, e lo facciamo appunto da pagina 17 del Corriere. Subito era insorto il capogruppo del PD in commissione difesa, Stefano Graziano. Cosa c'entra con l'Ucraina il decreto 14 sulla sanità in Calabria, si era chiesto. Non mi sembra questo il modo giusto per prorogare l'invio di mezzi militari a Kiev fino al 31 dicembre 2023. In effetti, 2 giorni fa, con un blitz a Palazzo Madama, la maggioranza aveva inserito un emendamento al decreto generale sulle missioni NATO e la sanità calabrese. Anche le missioni NATO e la sanità calabrese insieme non vedo il collegamento, ma comunque presentato dai relatori Roberto Menia di Fratelli d'Italia e Clotilde Minasi della Lega. Per prorogare fino al 31 dicembre 2023 l'autorizzazione alla cessione di equipaggiamenti militari a Kiev. Così, davanti alle proteste serrate dell'opposizione, l'emendamento ieri è stato accantonato e poi ritirato del tutto, e già domani in Consiglio dei Ministri arriverà invece un provvedimento ad hoc. Bene, a fugare dubbi e sospetti, ieri è intervenuto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Il governo non si è mai nascosto sull'invio di armi all'Ucraina, l'emendamento era una scelta tecnica per rendere più semplice e veloce il deposito e garantire la conversione entro il 31 dicembre di quest'anno. E poi anche il ministro della difesa, Crosetto, che ha già assicurato totale disponibilità a riferire alle Camere prima dell'invio. Se il decreto in questione non venisse fatto entro tale data, cioè il 31 dicembre 2022, ha spiegato Crosetto, cadrebbe la copertura giuridica con la quale lo Stato italiano sta dando seguito agli impegni internazionali presi in sede Unione Europea e NATO con l'Ucraina, impegni presi dal precedente governo guidato da Mario Draghi, che era anche sostenuto dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Il PD ha espresso apprezzamento, bene che il governo abbia chiesto ai relatori di ritirare l'emendamento. Vabbè, insomma, quindi per adesso c'è da aspettarsi un decreto ad hoc per l'invio di equipaggiamenti militari a Kiev. La data del 31 dicembre, questa fretta di approvare il decreto entro questa data, è perché è la data di fine dello stato di emergenza collegato alla guerra in Ucraina. Poi ritorniamo alla prima pagina del Corriere. Abbiamo, diciamo, le esternazioni di Orazio Schillaci, ministro della salute: asintomatici isolati 5 giorni. Covid per gli asintomatici, isolamento da 7 a 5 giorni anche in assenza di un test negativo. Così il ministro della salute Orazio Schillaci. Nella pratica di cosa parliamo? In questo articolo di Margherita De Bac, che intervista appunto Schillaci, in Italia c'è un eccesso di tamponi, nel Regno Unito e in Spagna, mi riferisco a due governi all'opposto politicamente, sono già passati a questa fase, non è una scelta ideologica ma pragmatica. La giornalista chiede: ammorbidire le misure proprio ora che i contagi stanno risalendo? Schillaci risponde: non è un allentamento, ci adeguiamo al virus ormai endemico con il quale bisogna imparare a convivere. Continuiamo a seguire con grande attenzione l'epidemia, per ora non ci sono segnali di preoccupazioni, i casi sono saliti è vero, però non c'è pressione sugli ospedali. Sui vaccini dice: i vaccini sono fondamentali, non va messo in dubbio la loro efficacia, domani parte la nuova campagna del Ministero sulla quarta dose, raccomandata ai fragili assieme all'anti-influenza, che quest'anno ha già cominciato a mostrarsi aggressiva. I fondi per la sanità non sono mai stati così alti, continua Schillaci, oltre 134 miliardi complessivi, per il 2023 vengono stanziati 2,3 miliardi che si aggiungono ai due già previsti dal governo Draghi, tutto questo in una fase difficile caratterizzata da Covid, guerra in Ucraina e conseguente aumento dei costi energetici. È chiaro che la fetta più importante verrà utilizzata per coprire i costi delle bollette di ospedali e ASL, però vanno colti tanti segnali di interesse verso altre emergenze, tipo quali 40 milioni ogni anno dal 2023 al 2025 per il contrasto al fenomeno gravissimo della resistenza agli antibiotici male utilizzati, 150 alle farmacie. E la giornalista chiede poi i 200 milioni per incentivi agli operatori del pronto soccorso e solo a partire dal 2024 60 per i medici, 140 per il personale, un contentino? E Schillaci risponde: stiamo facendo in modo di anticiparli al 2023, è un problema cruciale, il personale sta andando avanti con organici ridotti all'osso, sostenendo un carico di lavoro immenso, sono ben consapevole che non bastano incentivi, servirà altro, i laureati in medicina scelgono specializzazioni meno stressanti e la medicina dell'emergenza non ha rincalzi, tanto che i bandi di concorso per le assunzioni vanno deserti. Bisogna renderla più attrattiva, garantendo anche sicurezza nei presidi di pronto soccorso. Va bene, i fondi stanziati dal PNRR sono finalizzati alla costruzione delle case di comunità, il problema vero è l'integrazione con medici di famiglia e farmacie e la dotazione di personale, noi vorremmo farne dei centri di riferimento per quei pazienti cronici che non dovrebbero finire in ospedale come succede ora. Va bene, questa era un po' la progettualità espressa dal ministro della salute Schillaci. Poi la prima pagina del Corriere, sulla colonna destra, ci parla di Ischia. De Luca boccia il commissario, Ischia teme la pioggia, rischio evacuazioni, verifiche su 1000 case. C'è poi il caso Juventus IPM pronti a chiedere il processo, questo un articolo a firma di Simona Lorenzetti e Massimiliano Nerozzi, falso in bilancio e stipendi, in retroscena dei sindaci revisori e dei 20 milioni per CR7. Va bene, poi Sicilia, cronaca nera, gli spari davanti ai pazienti, lite per un certificato, uccide il cardiologo. Questo, diciamo, era un po' la prima pagina del Corriere, che però poi presenta una doppia fotonotizia di centro pagina, raccontando le proteste, due diverse proteste in due parti del mondo, dalla Cina all'Iran, le proteste a Pechino e la lotta per i diritti a Teheran. La foto di sinistra raffigura, diciamo, una manifestante in Cina, zero Covid, il vicolo cieco di Xi, ma non è un'altra Tiananmen, Cina in piazza contro le chiusure. Questo è un articolo di Federico Rampini. E poi invece sull'Iran, la nazionale e la repressione di Stato, l'Iran eliminato dagli Stati Uniti, un difficile ritorno a casa. Su questo entreremo nel merito poi nella lettura delle pagine interne. E infine c'è l'editoriale di Angelo Panebianco, scommesse centriste appunto sulle bieche manovre di Calenda e Renzi, e quindi il terzo polo.
Je sais pas quand on va se revoir. Moi j'ai beau essayer de te rassurer, de te promettre, il faut pas que tu t'en fasses. Tu me répètes, on sait jamais. Alors non, évidemment on sait jamais. On sait jamais ce que la prochaine nuit nous réserve. Mais toutes les autres non plus, tu vas par là. Parce qu'après tout, y en a bien qui s'endorment dans leur baignoire ou avec une clope allumée. C'est sûr que personne peut savoir de quoi demain sera fait. Y a tellement d'histoires. Tiens, rien que la fameuse légende urbaine du gars qui sort s'acheter des clopes et qui se prend une caisse en bas de chez lui parce qu'il regarde son téléphone. Tu vois, moi aussi j'ai peur. J'ai peur en permanence qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle les urgences. Mais on a la chance d'être ensemble, tous les deux, de s'être trouvés. C'est déjà prodigieux. Alors, oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Approche-toi de moi, serre-moi fort. Avant qu'on se sépare, avant qu'on se sépare. Je te connais comme si je t'avais fait. Et je sais bien qu'en ce moment ça marche pas fort. Tu te réveilles tous les matins et tu t'endors chaque soir en redoutant les sales nouvelles et les coups de pute potentiels de la vie. Tu m'imagines déjà parti en fumée, fracassé, la nuque pliée à cause d'un montant de portière de voiture. Mais ça peut pas marcher comme ça. De toute façon, je compte pas me laisser faire aussi facilement, je te rassure. Alors oui, peut-être. Peut-être qu'un jour je finirai au 15-20 à cause d'un retour de flamme d'enfoiré. Ou que toi tu claqueras d'un AVC à 40 ans sans même avoir pris le temps de me dire au revoir correctement. Tu vois, moi aussi j'ai peur. J'ai peur en permanence qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle des urgences. Mais on a la chance d'être ensemble tous les deux, de s'être trouvés. C'est déjà prodigieux. Alors, oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Approche-toi de moi, serre-moi fort. Avant qu'on se sépare. Avant qu'on se sépare. Faut pas attendre. Faut pas attendre qu'il soit trop tard pour dire qu'on tient aux autres. Qu'on a besoin d'eux. Qu'on plongerait devant les valeurs rien que pour eux. Qu'on sera toujours là. Faut se dire la vérité, faut oser s'avouer des choses importantes. Faut se dire les mots qui font barrage. Qui donnent du courage quand y a du blizzard. Et toi qui nous vois déjà vieux, avec des machins qui nous sortent de partout, des tuyaux, des aiguilles. Tu nous imagines en train de bouffer nos gencives. Nos jambes nous portent plus, on perd la tête et on signe des paplards qu'on comprend pas. Mais moi aussi j'ai l'impression d'avoir grandi trop tard, d'avoir raté trop de choses déjà. Esther Comard, la sortie du collège Saint-Exupéry, toutes ces conneries, c'était pas hier après-midi, t'es sûr? Et pourtant, on a encore tellement d'histoires pas croyables à vivre, si tu savais. Mais je te le dis, des histoires que tu peux même pas imaginer, qui nous emporteront très loin, tellement haut, en mode fusée. Tu vois, moi aussi j'ai peur en permanence qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle des urgences. Mais on a la chance d'être ensemble, tous les deux, de s'être trouvés, c'est déjà prodigieux. Alors, oh les cœurs, oh les cœurs. Oh les cœurs, 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 oh les cœurs. On peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Approche-toi de moi, serre-moi fort. Plus près, encore, avant qu'on se sépare. Avant qu'on se sépare.
E allora torniamo in voce e passiamo al manifesto di oggi, che apre appunto con Ischia. Ischia, ora si pensa all'evacuazione, piano di emergenza per l'arrivo delle piogge, non solo a Casa Micciola. Ufficialmente si nega l'importanza degli allarmi preventivi inascoltati sul rischio alluvione, allarmi sui quali però indaga la Procura di Napoli, che ieri ha tenuto una prima riunione, perché allarmi così ne arrivano a centinaia, come dice il sindaco di Napoli, ma il coordinamento operativo per l'emergenza di Casa Micciola ha deciso di allargare la zona rossa e di prevedere la possibilità di spostare un numero elevato di abitanti, oltre 290, già trasferiti dalle loro case anche in altri comuni. Segno che gli avvertimenti dei geologi sui pericoli intorno al cratere della Frana e dell'ex sindaco Conte sullo stato disastroso dei canali che minaccia abitazioni a valle e persino l'ospedale viene adesso preso sul serio. Domani il governo proverà a sbloccare la nomina del commissario. De Luca ha stoppato la scelta della prefetta Calcaterra. Diciamo, a questo tema il manifesto dedica le pagine 2 e 3 del quotidiano di oggi. Il piano di evacuazione arriva adesso, il prefetto pronto entro venerdì per l'arrivo delle piogge, la zona rossa si allarga, previsti nuovi sfollati, gli allarmi ora si ascoltano. C'è poi un articolo appunto sulle responsabilità politiche di quanto accaduto. Quando destra e sinistra lavoravano per fermare gli abbattimenti, Campania, la politica che insegue i voti del mattone. Diciamo, a pagina 3 del manifesto c'è un'intervista all'architetto Giovannangelo De Angelis. La mappa del rischio è datata, bisogna subito aggiornarla. Questo è un'intervista della giornalista Adriana Pollice, architetto, presidente della sottosezione CAI Isola di Ischia e del PIDA, premio internazionale Ischia di architettura. Giovannangelo De Angelis è salito sul monte Epomeo dopo la frana e ci è tornato ieri. Quali sono le valutazioni sulla zona venuta giù sabato? Andando lì di nuovo, risponde, intorno ai 350 metri di altezza, a guardare bene viene fuori che nessuno si sarebbe aspettato che smottasse la parte che è franata. Quella non era stimata come zona critica, infatti non c'era nessuna briglia né un sistema di mitigazione di questo tipo di fenomeni. Anche nel passato non è stata mai presa in considerazione da questo punto di vista. C'è stato un evento meteorologico eccezionale, catastrofico, che ci ha dato la misura della fragilità della geologia in tutta quell'area. La giornalista chiede come si sarebbero potuti limitare i danni. Se lì ci fossero stati dei terrazzamenti, come succedeva una volta, i danni sarebbero stati contenuti. C'è stata una frana a un chilometro di distanza e non ha avuto gli effetti disastrosi di sabato perché si è fermata lungo i terrazzamenti, ma oggi è alquanto difficile immaginare che qualcuno ritorni lì su quelle montagne a ricostruire il muro a secco, a ridare vita all'area dal punto di vista economico. In origine tutta l'isola era terrazzata perché il reddito veniva da lì, hanno fatto muri a secco nei posti più impensati pur di strappare fazzoletti di terra da coltivare o da cui prendere il legname. Si trattava di agricoltura e viticoltura definita eroica proprio perché si operava dove non si sarebbe mai immaginato. La giornalista chiede, il meteo annuncia maltempo, cosa si dovrebbe fare per evitare altri disastri? Ci sono tre livelli di intervento con tempistiche differenti. La prima cosa immediata è evitare che in quell'area in momenti di allerta meteo ci sia qualcuno, servono cioè piani di evacuazione rapidi perché adesso non è prevedibile cosa si può staccare ancora dal fianco della montagna se arriva tutta quella pioggia, quindi subito dopo pulire gli alvei, fare la manutenzione alle briglie e soprattutto iniziare a dare un senso a chi vuole ricominciare a curare il terrazzamento, magari con finanziamenti o crediti d'imposta, in modo che sia sostenibile economicamente. Sul lungo periodo immaginare un nuovo sistema di irreggimentazione idraulico del territorio in virtù dei cambiamenti climatici, perché quello che ci aspetta non è paragonabile alle difficoltà affrontate dai nostri avi. La giornalista chiede: Casamicciola si trova di nuovo a fare i conti con la ricostruzione, come dopo il terremoto del 2017 si può ricostruire dov'era ma non com'era, anzi si deve delocalizzare, è possibile solo se si espropriano volumi in altre aree dell'isola. Su Casamicciola però va rifatta la mappa idrogeologica, bisogna capire se va catalogata in modo diverso, dove ci sono stati morti non era a rischio alto, a destra e sinistra di quell'area sì, e infatti ci sono le briglie, bisogna ristudiare in base ai nuovi fenomeni, magari alla fine scopriremo che va stabilito un criterio di inedificabilità assoluto, ma un'informazione che adesso nessuno ha, va rifatta la valutazione del rischio. Sulla sismicità le informazioni ci sono già, nel 2018 il PIDA ha fatto un workshop con l'architetto giapponese Atsushi Kitagawara, esperto in progettazioni antisismiche, ci ha mostrato come lavora in zone dove la magnitudo arriva al doppio di quella sprigionata a Casamicciola e le costruzioni restano in piedi. Certo, la nostra non è una zona facile, servono investimenti e professionalità, e poi c'è un'altra questione, bisogna salvaguardare la vita e subito dopo la bellezza e il paesaggio, non basta che il nuovo edificio sia antisismico e ammissibile da un punto di vista amministrativo, non può essere un ecomostro che regge i terremoti. Il dibattito oscilla tra ricostruire dov'era, com'era o delocalizzare, ma com'era non va bene, erano strutture edilizie senza storia, senza qualità architettonica ed estetica, e va bene. Come dovrebbe agire la macchina amministrativa, infine chiede la giornalista, stanno nominando un commissario ad hoc per un anno, quando abbiamo già il commissario Legnini per la ricostruzione post terremoto che conosce tutto, i tecnici hanno la mappa, sanno qual è il tessuto degli abitanti, c'è già un processo avviato per il ripensamento urbanistico dell'area, una seconda struttura che serve se non a spendere altri soldi. E poi i processi di ricostruzione dovrebbero essere democratici e partecipativi, gli abitanti vanno coinvolti, anche educati, devono essere consapevoli. E poi multidisciplinarietà, ci vogliono geologi, psicologi, sociologi, la progettazione deve essere integrata. Questa, diciamo, l'intervista che il Manifesto fa all'architetto De Angelis. Ma torniamo sulla prima pagina del Manifesto, la fotonotizia a centropagina dedicata all'immigrazione, in particolare al report sullo sfruttamento nelle campagne. Il titolo è: vi facciamo neri, prima di importare migranti dovremo esaurire gli occupabili italiani. Il ministro dell'interno Piantedosi annuncia il nuovo capolavoro del governo, il decreto flussi, terrà conto dei posti offerti a chi percepisce il reddito di cittadinanza. Questo vi dicevo prima quando parlavamo della riforma del reddito di cittadinanza stesso. Poi tutti nei campi di pomodori, questo è diciamo l'articolo che poi troviamo a pagina 5 che andremo a leggere nelle pagine interne dei quotidiani. In taglio basso del Manifesto abbiamo poi l'Ucraina al buio, missili e generatori, il piano Marshall degli Stati Uniti. Alberto, vertice dei ministri degli esteri della NATO a Bucarest, l'Ucraina chiede armi, ma in attesa dei nuovi ordigni della Boeing, gittata doppia dei precedenti, chiede anche elettricità, e gli Stati Uniti varano un piano Marshall di generatori e carburante, trasformatori, pezzi di ricambio e giù fino alle coperte. Questo è l'articolo che prosegue poi a pagina 9, appunto dedicato alla vertice NATO a Bucarest. Washington promette aiuti per la rete energetica ucraina, la capitale resta al buio, proposta di Boeing, ordigni per colpire a 150 chilometri oltre le linee di difesa russe. Sempre al tema della guerra, poi il Manifesto dedica un articolo di approfondimento di Mao Valpiana, contro la guerra, la resistenza degli obiettori russi e ucraini. Stare dalla parte delle vittime sempre è il primo dovere della non violenza, siamo impegnati ad aiutare, a sostenere, a soccorrere chi subisce le atrocità della guerra, condividiamo la compassione verso il popolo ucraino. Questo l'incipit di questo articolo, appunto, sull'obiezione di coscienza. In Russia ci sono migliaia di giovani che non vogliono andare a combattere, che rifiutano il servizio militare, che si dichiarano obiettori di coscienza, renitenti alla leva, disertori. Sono loro il punto debole del regime guerrafondaio di Mosca, sono loro che obiettano concretamente alla guerra. Anche in Ucraina sono tante diverse le voci che si alzano per difendere la propria patria dall'aggressione. e va bene. Poi continua il manifesto anche qui con l'Iran. Iran al mondiale, famiglie minacciate, l'inno è sussurrato. Iran Stati Uniti ai mondiali è finita 0-1, Iran eliminato, sui giocatori iraniani pesava un macigno, i Pasdaran li avrebbero convocati per minacciare le famiglie di arresti e torture in caso di dissenso in diretta mondiale, l'inno lo hanno sussurrato, a Shiraz un'altra giovane uccisa, a manganellate in piazza. Anche questo, insomma, lo andiamo a vedere a breve nella lettura delle pagine interne. Ci sono poi tre articoletti di cronaca interna, appunto la manovra, Meloni avanti tutta con la rete Calenda, articolo di Andrea Colombo, e su questo tema insomma ci siamo già dilungati nella lettura delle altre prime pagine. C'è poi un focus sul congresso del PD, domenica si candida Elly Schlein, questo un articolo di Andrea Carugati, e poi appunto la vicenda Juventus, terremoto Juve, ecco la nuova Calciopoli. Per quanto riguarda gli articoli di commento, sulla colonna destra del manifesto abbiamo Tonino Perna, profondo sud, il mezzogiorno affonda nella crisi euro-mediterranea, e poi invece un articolo a firma molteplice, diciamo, sulle energie rinnovabili, lo strabismo del governo sugli investimenti fossili. Questo lo andiamo a vedere subito. È passata sotto silenzio una notizia di grande importanza data da Terna, società pubblica che gestisce la rete elettrica italiana. La notizia è che le richieste di allaccio alla rete nazionale di nuovi impianti di eolico galleggiante in mare sono pari a 95 gigawatt, resi possibili dall'evoluzione tecnologica. Queste sole richieste permetterebbero di realizzare più dei 70 di nuova capacità rinnovabile necessari per realizzare gli obiettivi previsti dal nuovo pacchetto legislativo europeo entro il 2030. Scusate che arrivo al seguito dell'articolo. Inoltre le richieste sono per l'80% nel mezzogiorno e possono garantire approvvigionamento elettrico anzitutto a quel territorio oltre che al resto del paese. Terna ha dichiarato che entro la fine dell'anno completerà l'indicazione delle soluzioni tecniche di connessione per tutte le richieste, potrebbero quindi partire gli investimenti e l'Italia potrebbe arrivare all'obiettivo prima del 2030 con una consistente autonomia nella produzione elettrica. Le richieste per l'eolico in mare raddoppiate rispetto al 2021 fanno parte di un totale di fonti rinnovabili potenzialmente allacciabili in rete. In altre parole, la vera miniera dell'Italia è qui, non nella riattivazione delle estrazioni di gas fossile. In sostanza, una potenzialità accertata di investimenti per impianti da fonti rinnovabili non si realizzerebbe perché il governo non sta prendendo le decisioni necessarie per farli partire. Anzitutto occorre che il governo adotti rapidamente il piano regolatore dello spazio marittimo, indicando con chiarezza le aree di mare in cui gli impianti possono essere posizionati, a una distanza di 25-30 km dalla costa, come proposto a Civitavecchia, per evitare impatti sul paesaggio, sull'ambiente e sulla vita delle persone. Inoltre occorre che il governo decida la separazione delle tariffe dell'energia elettrica prodotta da rinnovabili da quella proveniente da fossili. Del resto ha già deciso che il gas fossile estratto in più andrà a prezzo calmierato alle imprese energivore. Perché allora non procedere con la differenziazione di prezzo tra fonti rinnovabili e no, peraltro già indicate in ogni bolletta elettrica? Il governo Meloni, in continuità con il precedente, continua ad inserire il gas e non vede il potenziale enorme che ha sotto gli occhi per realizzare l'autonomia del nostro paese in materia energetica e così contribuire al contrasto al cambiamento climatico. Esiste ovviamente il problema dell'accumulo di energia per le fasi di intermittente produzione. La soluzione sta sia nell'utilizzare subito le potenzialità dei pompaggi idroelettrici con cui Terna potrebbe garantire continuità di erogazione, sia nel predisporre sistemi innovativi adeguati di accumulo come nel caso delle batterie, come in altri paesi. La rapidità dell'approvazione dei progetti di installazione rispondenti ai criteri del piano dello spazio marittimo da approvare e nel rispetto dei vincoli prescritti con parere favorevole delle regioni e delle comunità locali va assicurata con un sistema commissariale di approvazione pubblica che adotti in tempi certi e rapidi le decisioni. La stessa cosa vale per il fotovoltaico, fino ad ora condizionato da ritardi inaccettabili. I nuovi impianti da rinnovabili vanno non solo legati a un sistema tariffario autonomo, ma proiettati in un sistema tariffario di lungo periodo, che dia certezza di costi al sistema produttivo, ai consumatori e contrasti l'inflazione. La realizzazione di gran parte di questi investimenti è anche garanzia di poter contare sull'idrogeno solo verde come accumulo e vettore dotato di flessibilità. Da tutto questo deriva la possibilità di sviluppare investimenti e lavoro in settori di avanguardia e insieme rinnovare quelli dell'industria di base. Basta pensare all'acciaio e al lavoro necessario per produrre, installare e mantenere in attività le nuove strutture energetiche. Il governo riveda il suo strabismo sulla produzione da fonti fossili, un errore che nel tempo renderà l'Italia sempre meno competitiva, non solo rispetto alla Cina, ma anche rispetto a paesi europei più lungimiranti come Germania, Spagna, Gran Bretagna, Portogallo e Danimarca. Per questo occorre approvare prima possibile un nuovo piano energetico e per queste ragioni rinnoviamo la richiesta al governo di convocare rapidamente una conferenza nazionale per individuare attraverso la massima partecipazione le linee di un nuovo piano energetico ambientale. Questo l'articolo, diciamo l'appello firmato da Mario Agostinelli, Alfiero Grandi, Jacopo Ricci e Alex Sorokin. Sempre a pagina 7 del manifesto, altri articoli dedicati all'energia e all'ambiente. Uno a firma di Luca Martinelli, un brutto ambiente, il regalo dell'Unione Europea da 100 miliardi ai grandi inquinatori, alle aziende energivore più permessi carbonio garantiti di quelli che hanno pagato. E poi un articolo a firma della redazione Legambiente, nel 2021 l'Italia ha speso 42 miliardi in fonti fossili. Diciamo che questa era la prima pagina del manifesto di oggi. Passerei direttamente al Messaggero, che apre con la scuola, scusate, non con Ischia, ma con la scuola. Scuola, il crollo degli alunni, effetto denatalità. Nel prossimo decennio il paese perderà 1,4 milioni di giovani tra i 3 e i 18 anni, previsti il dimezzamento dei presidi e la cancellazione di 400 istituti. Blangiardo, attenti ai tagli. La scuola nei prossimi anni perderà appunto 1,4 milioni di alunni come effetto della denatalità. Questo è il tema con cui apre il Messaggero di oggi, che continua poi con la manovra. Mattarella rassicura l'Unione Europea sul nuovo tetto, POS l'obbligo rimane sopra i 60 euro, il colle sull'evasione non arretriamo. C'è poi appunto la NATO, le navi russe armate, si alza la tensione nel Mediterraneo, sul Mar Nero e sul Mar Mediterraneo incombe la minaccia di 21 navi da guerra russe. Questo l'articolo di Mauro Evangelisti. C'è poi invece un articolo su Roma, che vedremo anche nella lettura della cronaca di Roma. Si parla qui di dei finanziamenti stanziati per la capitale, in manovra le risorse per finire la linea C. La capitale avrà i soldi per la metro, stanziati 2,2 miliardi fino al 2032. Questo rientra un po' nella parte della manovra relativa alle infrastrutture, come abbiamo visto prima, insieme alla TAV e allo stretto, al ponte sullo stretto di Messina. Ma di Roma si parla nella prima pagina del Messaggero anche in relazione all'Expo. Roma sfida Expo per l'Italia, vale 50 miliardi di PIL. A Parigi il terzo round per le quattro candidature, duello con Riyadh, ma noi siamo inclusivi. Bene, in che senso inclusivi? Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente del comitato promotore Giampiero Massolo a Parigi all'assemblea del BIE, il Bureau International des Expositions, per presentare il progetto a sostegno della candidatura della capitale a sede di Expo 2030. È l'interesse di tutta l'Italia, vale il 3% del PIL, una candidatura che punta anche sui diritti umani per superare la concorrenza saudita. vita, ecco qua. Quindi facciamo un bel po' di pinkwashing, immagino questo sia un po' il tema. Gualtieri e Massolo a Parigi presentano il progetto, candidatura puntata sui diritti umani per superare la concorrenza saudita. Questo è l'articolo un po' a pagina 6 del Messaggero, sulla questione del progetto inclusivo. Allora, praticamente il voto su quale capitale si aggiudicherà Expo 2030 sarà un voto segreto. Roma Expo 2030 non è un progetto dell'Italia per l'Italia, è un progetto comune da sviluppare con tutti coloro che desiderano parteciparvi. Queste sono le parole del ministro Tajani in video messaggio a Parigi. La squadra di Roma 2030 esalta un progetto dell'accoglienza inclusivo, neutrale in emissioni, un progetto di tutte le libertà senza distinzioni di razza, sesso e religioni, ha martellato Gualtieri, un progetto di rigenerazione permanente di un intero quadrante della città, quello orientale di Tor Vergata. Tra le righe, niente a che vedere con quanto presentato ieri per esempio da Riyadh. Per Fair Play non si commenta l'Expo saudita, ma non è un caso se Gualtieri e Massolo hanno voluto rilevare quanto la candidatura di Roma non sia autocelebrativa, non si fondi sulla supremazia di una città o di un paese, non trasmetta un'immagine patinata dei problemi del mondo, che siano la guerra, il clima o le discriminazioni. Se Riyadh è l'avversario più ostico e potente, Odessa potrebbe invece trasformarsi in una futura alleata o, perché no, in una candidatura quasi gemellata. E va bene, insomma, e vedremo alla fine chi la spunterà, speriamo non sia Roma. Questo è il mio commento. Il Messaggero continua con Ischia: dopo la frana killer, Ischia inchiesta sui fondi mai spesi per la sicurezza. E invece diciamo, la fotonotizia di centropagina ci riporta al tema immigrazione, l'odissea sul timone finita con l'espulsione, l'incredibile storia di tre migranti dalla Nigeria alla Spagna. Questo diciamo è il tema a cui ci dedicheremo a breve. Sempre sul Messaggero abbiamo anche qui la cronaca di Roma siciliana: gesto folle in Sicilia, uccide il medico, non mi stava curando bene. Ok, e infine c'è l'articolo di commento di Gianni Castellaneta: commercio estero, gli aiuti statunitensi che possono danneggiare le aziende dell'Unione Europea. Allora, queste erano le prime pagine di oggi, alcune prime pagine di oggi, quando sono le 9:15. Facciamo una breve pausa musicale e poi proseguiamo con la lettura delle prime pagine di oggi.
Um beijo pra quem é DJ, um beijo pra quem é MC, um beijo pra quem é do bem,
um beijo pra travesti,
um beijo pra quem tá solteira, um beijo pra quem é fifi, um beijão pras maloqueira, um beijo pras travesti, um beijo pra quem é de longe, um beijo pra quem é daqui, um beijão para o meu bonde,
um beijo pras travesti.
Um beijo, um beijo pras travesti. Um beijo, um beijo, um beijo pras travesti. Um beijo, um beijo, um beijo pras travesti. Um beijo, um beijo,
um beijo pras travesti.
Um beijo pra quem é MC, um beijo pra quem é do bem,
um beijo pra travesti,
um beijo pra quem tá solteira, um beijo pra quem é fifi, um beijão pras maloqueira, um beijo pras travesti, um beijo pra quem é de longe, um beijo pra quem é daqui, um beijão para o meu bonde, um beijo pras travesti. Um beijo, um beijo, um beijo pras travesti. Um beijo, um beijo, um beijo pras travesti. Um beijo, um beijo, um beijo pras travesti. Um beijo, um beijo.
Buongiorno Italia, buongiorno Maria. 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 Ecco come sta la sua Albania. Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Ecco come sta la sua Albania. Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Ecco come sta la sua Albania. Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Ecco come sta la sua Albania. I come from Serbia, European suburbia. 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 We drink Turkish coffee and we read your future. We drink Turkish coffee and we read your future. We drink Turkish coffee and we read your future. We drink Turkish coffee and we read your future. The end is very near. Start to feel some fear. The end is very near. Start to feel some fear. The end is very near. Start to feel some fear. It's very, very near. Start to feel some fear.
We fight like two-head eagles.
E allora torniamo in voce per iniziare la lettura delle pagine interne dei quotidiani e, come insomma dicevamo nella lettura delle prime pagine, c'è un doppio tema, anzi diciamo triplice, dedicato all'immigrazione. Il primo di questi tre temi riguarda la pubblicazione dell'indagine Fly CGL sulla situazione nelle campagne italiane e ci addentriamo nei contenuti di questo rapporto a partire dall'articolo a pagina 14 della Stampa di oggi, Schiavi dei Caporali, a firma di Paolo Baroni. Un lavoratore su tre viene sfruttato nei campi, l'indagine Fly CGL, pezzi o interi settori del mondo agricolo nelle mani dei profittatori. Sono 230.000 gli addetti irregolari, di cui 55.000 sono donne, su 800 milioni di ore di lavoro agricolo all'anno in Italia 320 sono irregolari, e degli occupati in agricoltura il 34% è irregolare. L'incidenza tra i lavoratori migranti è quasi doppia. Tra il 2017 e il 2021, su 438 inchieste sullo sfruttamento lavorativo, ben 212 hanno riguardato il settore agricolo. Secondo l'ultimo rapporto, il sesto della serie che fotografa il fenomeno delle agromafie e caporalato, realizzato dall'osservatorio Placido Rizzotto della Fly CGL, presentato ieri a Roma, in Italia sono appunto 230.000 i lavoratori irregolari occupati in agricoltura, il 34% del totale. Il rapporto precedente ne aveva invece contati 180.000. E se è vero, come segnala lo studio, che il lavoro agricolo subordinato non regolare è radicato soprattutto nel sud Italia, quindi Puglia, Sicilia, Campania, Calabria, ma anche nel Lazio, con tassi che superano il 40%, è anche vero che in molte regioni del centro-nord gli occupati non regolari rappresentano una quota ugualmente rilevante, compresa tra il 20 e il 30%. Percentuali al nord come al sud che raddoppiano, quasi raddoppiano, prendendo in considerazione il peso dei lavoratori migranti, in particolare quello dei cittadini comunitari. Inoltre il 70% dei casi si tratta di contratti di lavoro dipendente, e tra questi in larga parte occupati in regime di part time, con risultato in questo ambito che i tassi di regolarità assumono valori decisamente più elevati rispetto a quelli dell'intero settore agricolo. Il risultato finale è che possono essere classificate come irregolari 300 milioni di ore lavorate in un anno su un totale di 820 milioni, mentre le paghe decisamente magre fanno sì che il fenomeno del lavoro povero interessi circa 300.000 occupati in agricoltura, con un'incidenza tripla rispetto alla media nazionale. In pratica, pezzi o interi settori di produzione, come emerge dalla ricerca, sono delegati tra virgolette ai caporali, anche in distretti agricoli di eccellenza, con un valore aggiunto rilevante, ma dove si registrano condizioni di lavoro caratterizzate da sfruttamento, che spesso sfociano in rapporti servili o anche paraschiavistici, come testimoniano le numerose operazioni di polizia e i dati frutto delle ispezioni effettuate dagli ispettori del lavoro regionali, nazionali, come denuncia la Fly CGL. In questo quadro, la liberalizzazione dei voucher è la peggiore risposta che il governo potesse dare. È un fatto di una gravità enorme. Dobbiamo impedire questa controriforma, che è una destrutturazione del mondo del lavoro in agricoltura, sostiene il segretario generale della Fly, Giovanni Mininni. Il numero di provvedimenti e di inchieste avviate per motivi di sfruttamento lavorativo che sono stati censiti conferma l'estrema vulnerabilità del settore agricolo. Nel quinquennio 2017-2021, infatti, su un totale di 438 casi, ben 212, oltre il 48%, hanno riguardato il solo comparto primario. Aspetto interessante ma non sorprendente è che le inchieste sull'agricoltura sono prevalentemente incardinate presso le procure del sud Italia. Questo aspetto emerge chiaramente per gli anni 2017-2018, ma a dire il vero trova conferma anche nel monitoraggio del 2019 al 2021, anche se con una leggera flessione. Secondo il rapporto dell'osservatorio, l'appalto e il subappalto illecito, sapientemente orchestrati da colletti bianchi senza scrupoli, con girandole di pseudo imprese spesso false cooperative, ma anche SRL farlocche, quasi sempre intestate a compiacenti prestanomi, rappresentano l'evoluzione dell'intermediazione illecita di manodopera, che può essere definita nuovo caporalato, caporalato industriale. Un'evoluzione, spiega uno dei curatori della ricerca, Matteo Bellegoni, diventata un modello d'organizzazione del lavoro per imprese senza scrupoli, che pur di essere più competitive e di aumentare le proprie marginalità, calpestano contratti di lavoro, la dignità delle persone e le leggi dello Stato. Un modello che non interessa solo le imprese dell'agroalimentare, ma che parte dai campi e arriva fino agli ospedali, passando dai macelli. Questo era un po' il quadro del rapporto Fly CGL offerto, diciamo, dalla stampa di oggi, ma su questo tema dello sfruttamento in agricoltura si concentra anche il manifesto, che da un lato, appunto, con un articolo a pagina 8 riporta un po' i risultati di questo studio, con un articolo a firma di Massimo Franchi, ma invece a pagina 5 con un articolo di Carlo Lania invece si concentra sul prossimo decreto flussi, sulla base, insomma, delle indicazioni fornite dal ministro dell'interno Piantedosi. Lavoro e migranti, il governo collega il decreto flussi e il reddito di cittadinanza. Questo, insomma, a questo accennavamo anche prima nella lettura delle prime pagine. Il ministro Piantedosi: le quote di lavoratori stranieri subordinate all'utilizzo di quanti percepiscono il reddito di cittadinanza. Prima gli italiani, anche per coprire quei lavori normalmente svolti da cittadini stranieri. A deciderlo è stato il governo, che nella programmazione del prossimo decreto flussi, utile tradizionalmente a far arrivare in Italia lavoratori stranieri in base alle esigenze del mercato, ha stabilito che le quote di ingresso verranno calcolate sulla base di quanti tra coloro che oggi percepiscono il reddito di cittadinanza accetteranno un'offerta di lavoro, andando così a coprire la carenza di manodopera. Il risultato finale determinerà la quota di stranieri ai quali sarà permesso di entrare e lavorare legalmente nel nostro paese. Non tutti però riceveranno lo stesso trattamento. Una corsia preferenziale verrà infatti riservata ai cittadini di quei paesi che accetteranno di collaborare nel fermare le partenze dei migranti e di riprendere quanti verranno rimpatriati. Ad annunciare le nuove misure è stato ieri il ministro dell'interno Piantedosi. Abbiamo discusso tra i ministri interessati per cominciare a porre le basi. Ci stiamo lavorando, non escludo che a breve ci arriveremo, ha detto, per poi aggiungere: il numero dei lavoratori stranieri sarà al netto di coloro che percepiscono il reddito e possono essere canalizzati verso il mercato del lavoro. Per il governo la norma che sta per essere messa a punto rappresenta la quadratura del cerchio, permettendo di raggiungere tre obiettivi con un solo provvedimento: limitare gli ingressi di cittadini stranieri, premere con i paesi di origine per una collaborazione più attiva e infine spingere quanti oggi percepiscono il reddito di cittadinanza ad accettare il lavoro che gli verrà proposto. Per vedere concretizzate quelle che per ora sono solo proposte allo studio nei vari uffici ministeriali non bisognerà però attendere molto. Infatti verso la fine dell'anno, che dal governo arrivano le cifre sull'entità dei nuovi ingressi legali, il decreto varato l'anno scorso dal governo Draghi prevedeva l'ingresso di 70.000 lavoratori stranieri, e nonostante il numero fosse il doppio rispetto ai decreti degli anni precedenti, dagli imprenditori arrivò una richiesta nettamente superiore. Quest'anno solo da Coldiretti è arrivato l'auspicio di una quota superiore alle 100.000 unità, ma i settori compresi dal decreto riguardano anche l'autotrasporto, l'edilizia e quello turistico alberghiero. C'è un allarme nel mondo agricolo che chiede di occupare persone che non riescono più a trovare sul mercato interno e si rivolgono al decreto flussi, che significa programmare, ma questo viene programmato a valle, a fine anno, sulla base di una fotografia di quello che è già avvenuto, ha detto il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, che spiega così la decisione di fare ricorso anche al bacino di quanti usufruiscono del reddito di cittadinanza. Noi abbiamo chiesto di verificare, continua Lollobrigida, se ci sono persone sul piano interno che vogliono lavorare nel settore primario. Io mi rifiuto di pensare che noi importiamo schiavi, ma occorre dare la giusta formazione. Questa frase non l'ho ben capita. La cornice giuridica delle nuove misure viene fornita dal testo unico sull'immigrazione, che permette al datore di lavoro che intende avvalersi di una persona residente all'estero di farlo a condizione che non esista analoga disponibilità da parte di una di un lavoratore presente nel territorio nazionale. E qui, ha spiegato Piantedosi, si apre la partita dei percettori del reddito di cittadinanza. Se non fosse che, questo lo aggiungo io, nella maggior parte dei casi i decreti flussi sono sanatorie mascherate, quindi in realtà si parla di regolarizzazione di lavoratori e lavoratrici già presenti in Italia e non che risiedono e non che vivono all'estero, anche se magari ci risiedono. Ok, sull'immigrazione però io tornerei di nuovo alle pagine della Stampa per parlare invece dell'altra vicenda che era presente anche su alcune prime pagine, e cioè il tentativo di arrivare in Unione Europea da parte di 3 persone provenienti dalla Nigeria, aggrappate al timone di una petroliera. Aggrappati al timone della petroliera, il viaggio miracolo dalla Nigeria, miracolo un cazzo, visto che poi sono stati deportati. Questo è l'articolo di Karima Mual. In 3 sono sopravvissuti 11 giorni a tempeste, fame e sete, sono arrivati in Spagna tutti inutili, Madrid li considera passeggeri clandestini e saranno subito espulsi. Questo è l'articolo. 3 uomini che hanno passato 11 giorni appollaiati sul timone della petroliera in equilibrio precario appena sopra la linea di galleggiamento, fino all'arrivo a Las Palmas, vale a dire Spagna, Europa. 11 interminabili giorni nell'oceano Atlantico, come tanti altri di loro potevano arrivare morti senza che se ne raccontasse l'ennesima storia. I 3 nigeriani erano partiti da Lagos, una volta scoperti sono stati salvati dalla guardia costiera spagnola, portati in porto e assistiti dai servizi sanitari per disidratazione e ipotermia, ma dopo aver ricevuto assistenza sanitaria dovranno lasciare l'isola ed essere riportati in Nigeria, deportati in Nigeria. Stando all'agenzia spagnola EFE, in termini legali i 3 superstiti non vengono considerati migranti bensì come passeggeri clandestini di una nave, quindi dopo essere stati assistiti dovranno fare il ritorno al porto di origine, Lagos, senza possibilità di permanenza in territorio spagnolo e a carico del raccomandatario marittimo corrispondente. Sembra che in questo modo l'Europa si possa lavare la coscienza, perché la parola clandestino, migrante economico, è ormai passata come il capriccio di un uomo o una donna nel voler a tutti i costi migliorare la propria condizione di vita. Dalle nostre parti Giorgia Meloni e Matteo Salvini ribadiscono il concetto: possiamo fermare l'immigrazione, basta non farli partire dai loro paesi d'origine ed è fatta, che poi devono sapere che qui in Europa non c'è spazio per gli immigrati. Ecco, tutti coloro che con pressappochismo e frasi fatte, continua Karima Mual, affrontano il tema delle migrazioni con ricette facili, senza la minima consapevolezza di cosa significa nascere in un luogo senza la possibilità di uscirne, con la consapevolezza che non si ha il diritto di iniziare il proprio cammino da un altro punto del mondo, dovrebbero fare il viaggio all'indietro, quelli di tutti coloro che vengono catalogati come migranti economici rimandati indietro, come se la miseria, la fame non fossero un fucile mortale puntato sulla tempia di chi invece non vuole morire ma sopravvivere. Non solo il Mediterraneo è una fossa comune di questa sfida alla morte, lo sono molti altri mari nel mondo. Le pericolose traversate verso le Canarie dal Nord Africa sono aumentate drasticamente dalla fine del 2019, dopo il rafforzamento dei controlli sulle rotte del Mediterraneo. Quella delle migrazioni è una delle grandi sfide del nostro tempo, eppure continua a non essere affrontata con realismo e umanità. La politica, a parte la propaganda degli slogan, lascia un vuoto enorme. Quel vuoto lo abbiamo visto anche questa settimana al Parlamento europeo, al Consiglio Unione Europea Esteri e Sviluppo dedicato alle relazioni tra l'Unione Europea e l'Africa. Più della metà dei paesi non ha inviato nemmeno un esponente di governo. Questa era un po' la cronaca in materia di immigrazione che è presente oggi su vari quotidiani. Noi abbiamo preso in considerazione La Stampa e Il Manifesto, però c'era anche su gli altri. Ci rispostiamo al Manifesto, perché a pagina 10 si parla invece di Israele. Israele. In un giorno uccisi 4 palestinesi per Israele è legittima difesa, operazioni israeliane in Cisgiordania alla ricerca di sospetti terroristi. L'esercito avverte Netanyahu, con l'ultradestra al governo si rischia la terza intifada. Questo un articolo di Michele Giorgio a pagina 10 del Manifesto. Giunto ai suoi ultimi giorni da primo ministro, Lapid ha inviato una lettera a più di 50 capi di Stato e di governo in cui esorta a fermare i palestinesi intenzionati a sollecitare le Nazioni Unite ad applicare la risoluzione approvata all'inizio di novembre, che chiede il parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia sull'occupazione militare israeliana, la colonizzazione ebraica e i piani di annessione allo Stato ebraico del territorio palestinese. Secondo Lapid sarebbe in atto uno sforzo concertato contro Israele per screditare le legittime preoccupazioni degli israeliani sulla sicurezza e per delegittimare l'esistenza dello Stato ebraico. Il premier israeliano uscente un paio di mesi fa si era detto a favore della soluzione a due Stati, ma non potrà mai essere realizzata se prima non avrà termine l'occupazione militare israeliana dei territori di Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme Est, iniziata nel 67. Occupazione presente in ogni momento dell'esistenza degli occupati e che ha colpito anche ieri. 4 palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano durante incursioni in Cisgiordania alla ricerca, sostiene Israele, di sospetti terroristi. Un quinto palestinese, Rani Fayez, è stato ucciso a Betunia dopo che, stando al portavoce dell'esercito, aveva investito intenzionalmente con la sua automobile una colonna israeliana appena uscita da un parcheggio. In seguito Fayez è morto sotto i colpi d'arma da fuoco sparati dalla polizia israeliana. Il portavoce militare ha spiegato le uccisioni come atti di legittima difesa, diverso il giudizio dei palestinesi della Cisgiordania. Il primo ministro dell'autorità nazionale palestinese ha definito un crimine atroce l'uccisione dei due fratelli. Siamo di fronte a un'escalation che porta il presagio di grandi pericoli. Con la continua dichiarazione di guerra al nostro popolo, chiediamo ai paesi del mondo di intervenire con urgenza. L'escalation di questi ultimi giorni, segnati anche da un attentato a Gerusalemme Ovest in cui sono morti 2 israeliani, rischia di aggravarsi nelle prossime settimane, quando la palla passerà al nuovo governo di estrema destra che sta formando Netanyahu. Preoccupa più di tutto l'incarico di futuro ministro della pubblica sicurezza con poteri speciali assegnato a Itamar Ben-Gvir, il leader del partito razzista Otzma Yehudit. Stando ai media israeliani, i comandi militari hanno avvertito Netanyahu che la situazione potrebbe precipitare in una terza intifada palestinese se ci saranno provocazioni da parte dei suoi ministri ultranazionalisti. Nella regione intanto cresce il rischio di una nuova guerra, manovre aeree che simuleranno attacchi alle centrali nucleari iraniane sono state avviate ieri dalle aviazioni militari di Israele e Stati Uniti, una delle esercitazioni congiunte più ampie e impegnative degli ultimi anni.
Volevi fulmini e tempesta?
Sì.
Allora me la cavo. Se la pioggia fosse transitiva, io ti temporalo.
Sì.
Tanto è tutto ciclico
e
ogni mattina si riduce. Una sera llevo sulle mie tapparelle che il sole mi taglia di luce. Fame chi mi capisce, cerco nel letto la tua pelle. Proteggimi dal tempo che passa, ho la sindrome da Peter Pan di stelle. Io debole come la carne, tu forte come la verdura. Ti ho visto la coscienza e per fortuna mi ha fatto paura. Io rimango fino a quando non accendo, non le luci e i bicchieri abbandonati sanno come ci si sente. Tesseri come diamanti,
come no? La luna si riflette nel naviglio gance.
Se,
se mi taglio una cipolla piange. Odio la musica preta per te.
Se, se,
canche abbaia, no, moroder. Quasi inciampo sopra una bottiglia. Apro una porta a Genova senza maniglia. Abbiamo occhi diversi ma uguali. La mia ragazza è bella come David Bowie. Ho ancora voglia di combattere. Garibaldi aveva solo 1000 follower. Questa canzone costa solamente 1000 lire. Di Spotify tu Spotify ma meglio il vinile. La tua testa è un gigantesco centro sociale. E se stanotte mi gira,
io la vado ad occupare. Io rimango fino a quando non accendo no le luci e i bicchieri abbandonati sanno come ci si sente tessere come diamanti invisibili alla gente. Io rimango fino a quando non accendo no le luci e i bicchieri abbandonati sanno come ci si sente tessere come diamanti.
E allora in questo ultimo quarto d'ora di rassegna stampa rimaniamo sulla cronaca internazionale, diciamo sulla politica internazionale, e rimaniamo anche sulle pagine del Manifesto, che a pagina 10 ci parla appunto dei mondiali di calcio, ma soprattutto della nazionale iraniana. Famiglie minacciate, l'Iran sussurra il suo inno, i Pasdaran avrebbero paventato ai giocatori arresti e torture nella partita più difficile. Gli Stati Uniti vincono 1-0 e passano agli ottavi. La partita Iran-Stati Uniti è stata vinta 1-0 dalla nazionale statunitense, che si qualifica così per gli ottavi di finale. Un match dalle forti tinte politiche. Teheran e Washington non hanno rapporti diplomatici da quando il 4 novembre 79 un gruppo di studenti prese possesso dell'ambasciata statunitense nella capitale iraniana, tenendo una cinquantina di persone in ostaggio per 444 giorni. A far salire la tensione le immagini diffuse sull'account Twitter della squadra statunitense della bandiera della Repubblica Islamica senza l'emblema al centro. Un tulipano rosso per ricordare tutti coloro che sono morti per l'Iran, perché la leggenda narra che i tulipani rossi crescano dal sangue dei martiri. Un disegno stilizzato composto da quattro mezze lune che formano la parola Dio in arabo, con sopra un segno diacritico che sembra la lettera W. Con quel tweet la nazionale statunitense voleva esprimere solidarietà alle donne iraniane. Teheran non ha però gradito il gesto e ha chiesto alla FIFA l'espulsione della squadra americana. La bandiera della Repubblica Islamica è poi ricomparsa nel post sull'account Twitter della squadra americana con la scritta stilizzata Allah al centro. Ieri sera allo stadio l'attenzione era tutta puntata sugli atleti iraniani, si sarebbero astenuti dall'intonare l'inno nazionale come nella prima partita contro l'Inghilterra persa 6-2, oppure avrebbero cantato come è successo nel secondo match contro il Galles. Ieri sera i ragazzi di Carlos Queiroz hanno deciso di sussurrare l'inno muovendo appena le labbra. Sono in una posizione assai scomoda, qualsiasi mossa rischia di essere criticata, se si mettono apertamente contro il regime rischiano il carcere, l'esproprio dei loro beni e, come riferisce la CNN, ripercussioni ai familiari. Secondo l'emittente statunitense, i Pasdaran avrebbero convocato i calciatori minacciando arresti e torture dei familiari in caso avessero mostrato dissenso. Esemplare il caso del calciatore della nazionale iraniana Borja Ghafuri, scarcerato proprio ieri in attesa di processo e dietro pagamento di una cospicua cauzione. Domenica era circolata sui media iraniani la notizia del rilascio, smentita però dalle associazioni umanitarie. Curdo di Sanandaj, Ghafuri ha confermato di essere tornato a casa e ha inviato una sua foto ad Andrea Stramaccioni, già suo allenatore all'Eskela e ora commentatore per la Rai ai mondiali. mondiali, sono molto felice. Voria mi ha detto che torna a casa e stasera si guarderà la partita, ha detto il tecnico italiano. In questo campionato del mondo, nel braccio di ferro con le autorità di Teheran, l'allenatore portoghese ha giocato la carta del compromesso, sfidando Ayatollah e Pasdaran, è riuscito a portare a Doha l'attaccante Sardar Azmoun. Appartenente alla minoranza sunnita e da sempre critico nei confronti della Repubblica Islamica, il 25 novembre ha segnato un gol contro il Galles. Ieri sera è stato fatto giocare subito nel primo tempo. Nessun compromesso, è il gioco della nostra squadra che sfodera il suo campione solo nel secondo tempo, spiega lo scrittore iraniano Mohammed Toloewi, precisando che il fruttivendolo sotto casa sua a Teheran preferirebbe che la squadra iraniana fosse eliminata da questo mondiale. Mentre i riflettori sono accesi sul calcio, nel centro-sud dell'Iran un'altra ragazza è stata uccisa dalle forze dell'ordine. Il 24 novembre la 16enne Mahk Hashemi è stata uccisa a manganellate mentre stava manifestando a Shiraz. Lo hanno reso noto gli attivisti e il sito saudita Iran International. Il nome di questa bellissima ragazza iraniana è Mahk Hashemi, ha scritto l'attivista iraniana Masih Alinejad, che ha postato su Twitter una foto che ritrae l'adolescente con un cappello da baseball al posto del velo. È stata selvaggiamente uccisa a manganellate dal regime islamico mentre protestava a Shiraz, ha denunciato aggiungendo: il regime ha persino chiesto il riscatto alla sua famiglia per restituire loro il suo cadavere. Gli iraniani stanno letteralmente morendo per la libertà. In tutto questo, come si comporta la FIFA? La federazione non si è mai fatta cruci per i diritti umani. Pensiamo al 78, quando i mondiali si giocarono in Argentina, a quel tempo una dittatura feroce. Quest'anno in Qatar non ci sono state fiaccolate per le 15.000 vittime tra i lavoratori migranti, ma forse la resistenza delle iraniane sta squarciando il velo dell'indifferenza. La FIFA ha autorizzato alcuni gesti di sostegno a favore dei manifestanti in Iran, tra cui lo slogan "Donna, vita, libertà" e i ritratti della 22enne Mahsa Amini, la cui morte ha innescato le proteste. Questo era il manifesto sui mondiali di calcio, in particolare sulla nazionale iraniana appena eliminata. Sempre dal manifesto leggerei brevemente un altro paio di articoli. Uno a pagina 6 riguarda l'obbligo vaccinale. Quindi ci spostiamo in Italia. La Corte e l'obbligo vaccinale, cosa può cambiare e cosa no? Questo è un articolo di Andrea Fabozzi. Davanti ai giudici costituzionali le ordinanze che dubitano della razionalità delle sanzioni. È la decisione più attesa, scrive Fabozzi. I nemici del vaccino anti-Covid, del Green Pass, l'aspettano al varco. Ieri il quotidiano La Verità, sotto la testata, annunciava domani il giorno della verità alla Consulta. Domani, cioè oggi, i 15 giudici della Corte Costituzionale terranno un'udienza pubblica con all'ordine del giorno ben 8 cause, questioni di costituzionalità che riguardano tutte l'obbligo vaccinale imposto a chi esercita le professioni sanitarie ed altre categorie di dipendenti pubblici. C'è molta attesa anche nella comunità dei giuristi. Dalla Corte filtra solo la notizia che i giudici hanno approfondito le questioni con particolare cura assieme ai loro assistenti. Le cause sono affidate a 3 relatori differenti, a riprova dell'ampio coinvolgimento del collegio. I giudici Barbera, costituzionalista, Petitti, giudice di Cassazione e uno dei maggiori esperti della giurisprudenza costituzionale, e Patroni Griffi, ex presidente del Consiglio di Stato. Del collegio da 2 mesi fa parte anche il giudice Marco D'Alberti, amministrativista, recente nomina del Presidente della Repubblica. Ieri ancora La Verità lo ha accusato di essere in conflitto di interessi perché è arrivato al Palazzo della Consulta direttamente da Palazzo Chigi, dove era consigliere giuridico di Draghi, il Presidente del Consiglio, che ha firmato i decreti della cui costituzionalità si discute oggi. Le 8 cause possono essere divise in 3 gruppi. Nel primo ci sono 5 ordinanze di rimessione alla Corte firmate dalla stessa giudice ordinaria, la Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Brescia, Maria Rosa Pipponzi. Riguardano dipendenti della scuola e in cause individuali o collettive dipendenti dell'azienda sanitaria locale e di altre istituzioni istituzioni sanitarie. Il Tribunale ha ritenuto non manifestamente infondato il sospetto di incostituzionalità dei decreti Draghi nella parte in cui non prevedono più la possibilità di adibire i dipendenti non in regola con il ciclo vaccinale obbligatorio a mansioni diverse da quelle che comportano il contatto con il pubblico come alternativa alla sospensione dal lavoro. Sospensione che oltre alla mancata retribuzione comporta anche la mancata erogazione dell'assegno alimentare. Anche questa grave penalizzazione accessoria è stata rimessa alla Corte. Le ordinanze che arrivano invece dal TAR della Lombardia e dalla sezione lavoro del Tribunale di Padova costituiscono una seconda categoria. Si tratta di due persone, la prima una psicologa libera professionista, il secondo un portiere dell'Opera di Sant'Antonio di Padova, istituzione che si occupa di assistenza ai disabili, che hanno potuto continuare a svolgere il loro lavoro anche dopo il decreto dell'aprile 2021 che ha lasciato aperto uno spiraglio per i sanitari non in regola con il ciclo vaccinale, purché non a contatto con i pazienti. In particolare la psicologa ha lavorato online fino a quando nel novembre 2021 un nuovo decreto non ha previsto la sospensione dall'albo per i professionisti senza Green Pass. Il TAR Lombardo ha rimesso alla Consulta perché valuti la ragionevolezza e la proporzionalità della misura prevista nel nuovo articolo 4,4 del decreto legge originario modificato dal decreto di novembre, nella parte in cui non limita, così come previsto nella normativa previgente, la sospensione dall'esercizio, dall'attività professionale alle prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano il rischio di diffusione del contagio. Solo l'ordinanza di Padova aggiunge considerazioni sull'inefficacia del Green Pass a prevenire la diffusione del contagio e dunque solleva un altro dubbio di costituzionalità sul fatto che la legge abbia imposto il Green Pass e non il più efficace test a tampone. In una terza categoria va messo in il ricorso che arriva dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia si basa sulla convinzione che gli effetti collaterali del vaccino siano più diffusi e più gravi di quanto venga riconosciuto dalle autorità sanitarie e che dunque non si possano ritenere soddisfatte le condizioni che la stessa Corte Costituzionale ha messo a presupposto dell'obbligo vaccinale, che il vaccino non comporti effetti negativi per la generalità dei soggetti e che le conseguenze sfortunate siano normali e pertanto tollerabili, salvo il diritto all'indennizzo di chi dovesse subire un danno per adempiere all'obbligo. L'organo di giustizia amministrativa siciliana ha addirittura predisposto un'istruttoria ad hoc sui dati, la quale confermerebbe gli effetti collaterali oltre all'inefficacia del vaccino nel prevenire i contagi. Non è per questo dunque, si legge nell'ordinanza, che si può considerare rispettato il principio dell'utilità collettiva dell'obbligo vaccinale, ma per il fatto che la vaccinazione risulta efficace nel contenere decessi e ospedalizzazioni e dunque ad allentare la pressione sul sistema sanitario, argomento sul quale ha sollevato l'attenzione Carlo Iannello. Rischia di aprire la strada ai più diversi obblighi di trattamento al solo scopo di non intasare gli ospedali. Pochi se la sentono di prevedere che la Corte possa mutare il suo indirizzo, che ha riconosciuto la legittimità dell'obbligo vaccinale nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, quindi dei requisiti del duplice beneficio per il singolo e per la generalità dei cittadini. Naturalmente la discrezionalità del legislatore deve esercitarsi nel rispetto del sapere medico prevalente e rispettando i criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Proprio in nome di questi criteri non è da escludere che, salvaguardando il principio generale, la Corte possa aprire qualche spiraglio. Sono ormai molti in tutta Italia i casi di lavoratori a distanza non vaccinati ma autorizzati dai TAR ad andare avanti nelle loro mansioni in attesa della decisione dei giudici costituzionali. Le motivazioni saranno probabilmente anticipate da un comunicato stampa sull'esito della Camera di Consiglio che comincerà subito dopo l'udienza, ma potrebbe durare anche oltre la giornata di oggi. Quindi vediamo un po' la Corte Costituzionale come si orienterà sull'obbligo vaccinale, anche se, come abbiamo appena visto, le questioni sono anche più ampie. L'ultimo articolo che invece vorrei leggere, sempre dal Manifesto, in questo caso da pagina 16, riguarda invece la vicenda di Wissem Ben Abdellatif. Ne abbiamo parlato dai microfoni di questa radio, ci fu anche un presidio sotto all'ospedale, un volantinaggio diciamo sotto l'ospedale San San Camillo, Wissem senza verità. Un anno fa al San Camillo di Roma moriva il giovane tunisino dopo 5 giorni legato al letto, 4 indagati ma nessuna certezza. La famiglia al manifesto, l'Italia dia risposte. Wissem Ben Abdellatif, il 26enne tunisino, morto all'ospedale San Camillo di Roma il 28 novembre 2021 in circostanze ancora da chiarire. Un anno dopo rimangono ancora troppi interrogativi e poche certezze, come l'audio di un ragazzo inviato alla sorella Rania dal centro per il rimpatrio di Ponte Galeria poco prima di essere ricoverato nel reparto psichiatrico del San Camillo e passare 5 giorni legato al letto in stato di contenzione. Parole piene di angoscia per una situazione di cui non sapeva niente, che da lì a poco avrebbe assunto tinte sempre più oscure. Questo è l'incipit dell'articolo di Matteo Garavoglia da Tunisi. A Kebili, nel profondo sud della Tunisia, la famiglia aspetta notizie su Wissem, un'attesa snervante per una storia che ha molto da rivelare. Kebili non è Tunisi, dove le notizie dall'altra parte del Mediterraneo arrivano già sfumate, e ancora più isolata in una regione che si potrebbe definire svantaggiata per pochissime opportunità per i suoi giovani, lontana 7 ore di macchina dalla capitale, dimenticata anche dalle autorità centrali. La famiglia, che ha scoperto ciò che è successo a Wissem 5 giorni dopo la sua morte, non si arrende. È veramente triste, racconta il manifesto Kamel Ben Abdellatif, il padre. Un essere umano non può essere trattato in questo modo, è stato legato mani e piedi, una scena straziante per noi. Non posso pensare che ci sia un paese nel mondo dove succedono queste cose, non lo immagino. Arrivato a Lampedusa inizio ottobre del 2021, dopo aver passato un periodo su una nave quarantena ad Augusta, Wissem Ben Abdellatif è stato portato a Ponte Galeria. Qui, dopo 2 visite psichiatriche che una diagnosi di disturbo schizzo affettivo, è stato trasferito prima al Grassi di Ostia e successivamente al San Camillo. Rimasto in stato di contenzione per 5 giorni consecutivi, alimentato una volta sola, la causa della morte è legata a un arresto cardiaco. A squarciare una storia già di per sé drammatica, il luogo del decesso, il corridoio del reparto psichiatrico, i valori delle analisi del sangue completamente fuori valore, la decisione del giudice di pace di Siracusa, il quale, mentre Wissem si trovava in stato di contenzione, aveva di fatto sospeso il trattenimento presso il CPR. Un anno dopo è tempo di indagini e quasi di processi, come racconta Yasmina Accardo della rete Lasciateci Entrare, impegnata nella giornata di domenica in un presidio di fronte al San Camillo. L'aspetto principale è medico, i pubblici ministeri si sono concentrati su quello. Ci sono 4 indagati di ambito medico, ma non sappiamo i nomi, e ci sono questioni legate a un eccesso di somministrazione di farmaci e un falso in atto pubblico. Al momento l'importante è che non ci sia l'archiviazione del caso. Assistiti dall'avvocato Francesco Romeo, un anno dopo è anche il momento in cui la famiglia si trova con pochi alleati. Uno sicuramente non è il tempo. Le sorelle Rania e Maram, il padre Kamel e la madre Enda, non hanno mai smesso di porre domande e di chiedere la verità su Wissem. Tuttavia l'attesa è sfibrante e logora non solo la mente ma anche il corpo. Kamel Ben Abdellatif, autista per conto del municipio di Kebili, porta un evidente tremolio alle mani. Enda Ben Ali, operaia in un'industria di datteri, è stato consigliato di smettere di lavorare. La sorella maggiore Rania continua a studiare scienze dello sport all'università del CEF, ma non smette di pensare a suo fratello, e ora è anche militante nell'associazione delle madri dei migranti scomparsi. La storia di Wissem Ben Abdellatif non è particolarmente diversa rispetto agli oltre 15.000 tunisini arrivati in Italia nel solo 2021. Uno partito per dare un nuovo orizzonte di vita, lui alla famiglia aveva intenzione di raggiungere uno zio in Francia. Quello che è diverso è solo un dettaglio: la morte all'ospedale San Camillo. Dov'è l'umanità? Dove sono le leggi? Anche se mio figlio è morto, bisogna sapere la verità e devono essere garantiti i suoi diritti. Se la Tunisia non glieli ha dati, lo deve fare lo Stato italiano. Sono le domande ancora senza risposta della mamma Enda Ben Ali. Questo era per dare appunto un aggiornamento su una vicenda che avevamo seguito da questa radio. Ancora qui si parla ancora di immigrazione, ovviamente di chiusura dei confini, ma per quanto riguarda la Tunisia anche di accordi di rimpatrio. Sappiamo bene appunto che chi arriva dalla Tunisia quasi sempre è destinato al rimpatrio immediato in virtù degli accordi bilaterali. Quando sono le 10:01 andrei a guardare molto velocemente la cronaca di Roma. Diciamo che per quanto riguarda il Corriere ci si concentra ancora sull'Expo, ma di questo abbiamo già parlato. Expo 2030, sfida da 50 miliardi, il governo si muove. C'è poi un'intervista al presidente dell'Associazione dei Costruttori Capitolini, Antonio Ciucci, che dice: costruttori preoccupati, città in ritardo, serve uno scatto per il PNRR. La sentenza poi è Casa Monica, i giudici hanno confermato le 43 condanne, Casa Monica clan mafioso in appello, le pene scendono. E poi niente, c'è la Marina, insomma non ci interessa granché. Passiamo invece alla cronaca di Roma del Messaggero: influenza, picco di bimbi malati e gli antibiotici sono introvabili. C'è poi cosa cambierà, così cambierà Tor Vergata grazie alla rivoluzione Expo. Ecco il progetto che trasformerà i 210 ettari del quartiere. C'è poi la vicenda di Rocca di Papa, si dimettono i consiglieri via il sindaco e si voterà in primavera. E di nuovo la conferma in appello delle pene per il per i Casa Monica. E insomma io la chiuderei così. Chiuderei così appunto la rassegna stampa di oggi 30 novembre 2022, ma invito chi è in ascolto a rimanere sintonizzato per il seguito della mattinata con i redazionali di Radio Onda Rossa. Io vi saluto chi è in ascolto, soprattutto chi ci ascolta privato della propria libertà.